Il Signore è troppo buono, Giovanni.
C'è poco da fare. C'è poco da fare. Avete ricevuto qualcosa? C'è qualcuno che ha ricevuto qualcosa? Uno alla volta. Bene. Qualcuno di voi ha ricevuto qualcosa?
La presenza dolce dello Spirito. Ah? La presenza dolce dello Spirito. Me l'ho sentito una voce dello Spirito.
C'è una domanda che era nel mio cuore, una domanda che era nel mio cuore poco fa mentre stavo cantando. La nostra fede, il nostro entusiasmo per il Signore, per le cose che riguardano il Signore, su cosa è fondato realmente? È vero che a volte quando abbiamo delle difficoltà siamo un pochettino, andiamo un pochettino più, ci lasciamo trascinare dalle situazioni, ci lasciamo trascinare dalle circostanze. Il nostro rapporto con Dio è basato sul fatto che Lui risponde sempre alle nostre preghiere, il fatto che Lui è sempre presente in ogni cosa che noi gli chiediamo, o la nostra fede a volte è un po' titubante perché non vediamo certe risposte, perché non vediamo certe cose che accadono nella nostra vita, allora ci lasciamo un pochettino andare. Ed è normale questo, questa è una cosa assolutamente normale che può capitare nella nostra vita. Però è importante quando siamo nella presenza di Dio e sperimentiamo determinate cose, ci rendiamo conto che quella presenza meravigliosa di Dio nella nostra vita è il nostro habitat naturale. Noi viviamo in realtà per quello, andiamo avanti per quello. La domanda è: se Dio non dovesse più rispondere alle nostre preghiere, come sarebbe la nostra fede? È una domanda un po' banale perché in realtà noi sappiamo già qual è la risposta, nel senso che sappiamo già che Lui risponderà alle nostre preghiere, che Lui supplirà i nostri bisogni. Però a volte è vero che la nostra fede è più gioiosa, più entusiasta nel momento in cui abbiamo le cose, nel momento in cui ancora non vediamo determinate risposte nella nostra vita, noi ci lasciamo un pochettino andare, è come se dicessimo a Dio, è come se io fossi un figlio di serie B, no? Come se fossi un figlio di serie B. Ed è importante per noi comprendere in realtà che la nostra fede è fondata su di Lui, non per quello che Lui fa, ma per quello che Lui è.
Amen.
Non per quello che Lui fa, ma per quello che Lui è. Ecco perché la Bibbia parla di cercare la sua faccia prima e non di cercare la sua mano. No? Cercare il suo volto significa cercare Lui per quello che Lui è, non per quello che Lui fa. È vero che poi quando noi andiamo a Lui per dei bisogni che abbiamo, Lui non ci dice mai di no. Lui non ci dice, ah, mi stai cercando per interesse. Lui lo sa che abbiamo bisogno di Lui. Un po' come il figlio il prodigo quando ritorna a casa. Non ritorna a casa perché si sentiva in colpa verso il padre. Ritorna a casa perché aveva fame. Punto e basta. Perché sapeva che lì alla casa del padre, anche se non fosse stato inserito di nuovo come figlio, avrebbe sicuramente trovato lavoro come un operaio stipendiato. E quindi alla fine Dio sa che noi andiamo molto spesso a Lui perché abbiamo bisogno di qualcosa. Però questo non è un problema per Lui. A volte può diventare un problema per noi. Perché lo amiamo? Perché lo seguiamo? Perché vogliamo fare la sua volontà? Perché ci piace seguirlo? Ed è vero, cioè, chi seguiva Gesù non mangiava sempre gratis. Beveva gratis, era guarito, era sano, c'è una convenienza, tra virgolette, no? C'è un salmo bellissimo, a parte di un salmo che dice è conveniente lodarti. Ed è vero, non ci dobbiamo sentire in colpa né imbarazzati per questo, perché è conveniente, se c'era Gesù qui in carne ed ossa. Alcuni avrebbero lasciato il loro lavoro. Piace tanto, qui stiamo sempre bene, mangiamo sempre. Cosa ci manca? L'unico problema che abbiamo è che dobbiamo sempre organizzarci per... Appena Edo si sposta dobbiamo seguirlo. Non possiamo avere una fissa dimora. Però è così, ci rendiamo conto che la nostra fede a volte è fondata sulle cose che riceviamo, sulle cose che viviamo. E voglio incoraggiare prima me stesso e ognuno di voi a vivere fondati su chi Lui è. Lui è il nostro Padre. E a volte anche se non abbiamo delle risposte immediate su certe cose, noi sappiamo che Lui si prende cura di noi. Noi sappiamo che Lui conosce quelli che sono i nostri bisogni. Gesù lo dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, da non confondere con le cose che noi gli chiediamo. Lui non risponde in base a quello che noi gli chiediamo, Lui risponde in base ai nostri bisogni, che a volte è un po' diverso. Non sempre quello che gli chiediamo è in accordo a quelli che sono i nostri bisogni. Dice, il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno. A volte Dio ci risponde in qualcosa che noi gli abbiamo chiesto e magari non è esattamente come gli abbiamo chiesto, ma è esattamente secondo il nostro bisogno. E ce ne rendiamo conto dopo. Signore, dammi pazienza e fammi crescere nell'amore. E accanto a noi arrivano delle persone che ne fanno sbiallare un pochettino. O persone, subiamo delle determinate cose che ci fanno perdere la pazienza, che ci fanno magari arrabbiare. E lì in quel momento ci rendiamo conto che Dio ci sta aiutando a sperimentare la pazienza e a crescere nel perdono e quindi nell'amore. A volte a noi non piace che Dio risponda così a noi. Ma se gli stiamo chiedendo con tutto il cuore di farci crescere, Lui lo farà. Amen. Andiamo a leggere un attimo, dai, non facciamo a lungo stasera. Luca 19, il versetto 1, dal versetto 1 al versetto 10. Luca 19, dal versetto 1, dice così. Poi Gesù è entrato in Gerico, l'attraversava, ed ecco un uomo chiamato Zaccheo, il quale... era il capo dei pubblicani ed era ricco. Era molto ricco. Ed egli cercava di vedere chi fosse Gesù, ma non poteva a motivo della folla perché era piccolo di statura. Allora corse avanti e salì su un sicomoro per vederlo, perché egli doveva passare di là. Dillo insieme a me, egli doveva passare di là. E quando Gesù arrivò in quel luogo, alzò gli occhi, lo vide e gli disse, Zaccheo, scendi giù subito perché oggi devo fermarmi in casa tua. Ed egli scese in fretta e lo ricevette con gioia. E vedendo ciò tutti mormoravano dicendo, egli è andato ad alloggiare in casa di un uomo peccatore. Ma Zaccheo si alzò e disse al Signore, Signore, io do la metà dei miei beni ai poveri e se ho defraudato qualcuno di qualcosa, gli restituirò 4 volte tanto. Guardate la risposta di Gesù. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Perché anche costui è figlio di Abramo. Perché il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Guardate la reazione di Zaccheo quando Gesù gli dice oggi devo fermarmi a casa tua. Guardate questo incontro meraviglioso. Vorrei che entraste un attimo nella scena. Zaccheo era un uomo ricchissimo, non era ricco, era straricco. Ed era il capo dei pubblicani ed era considerato dai suoi compaesani, gli ebrei, una delle cose più schifose che c'erano, perché era un uomo che lavorava per i romani e tirava i soldi dalle tasche dei suoi connazionali per darli ai romani, e da queste tasse lui aveva una percentuale altissima. Non era un pubblicano come Matteo Levi, era il capo dei pubblicani. Mi sa che Matteo, quando entrò nella squadra apostolica di Gesù, gli disse a Gesù: ma chi era a trovare un capo? Dobbiamo andare a trovare il mio capo, quello da cui io dipendevo una volta. E Gesù, dice la Bibbia, doveva passare di là, a Gerico. E quest'uomo era ricchissimo, ma era bassissimo. E non riuscendo a vedere Gesù, dovette salire su un albero, un sicomoro. Pensate, ci sarebbe molto da dire su questo sicomoro. Una volta ho ascoltato una predicazione del mio amico Alessandro Guzzardi su questa predica, è una delle più belle prediche che io abbia mai ascoltato da un uomo di Dio. E Gesù vide Zaccheo che salì su un sicomoro, lo vide e disse: Zaccheo, scendi di qua, oggi devo venire a mangiare da te. Pensate alla gioia di quest'uomo. Ciao, se ci dice a sua moglie: forza, prepariamo, impiattiamo, forza, prepariamo la tavola. Gesù che entra in casa di Zaccheo, avrà avuto una bellissima casa, insieme ai suoi 12, insieme a tutta la truppa che lo seguiva, i 12, le donne che erano con lui. E tutti cominciano a parlare male. Tutti hanno sempre hanno bisogno di parlare di qualcosa. Ve ne siete accorti? Che tutti hanno sempre bisogno di parlare di qualcosa. Quando non hanno niente da dire, devono sempre dire qualcosa di male su qualcuno. E mormoravano di Gesù e dice: è andato a mangiare a casa di un uomo peccatore. Ma Dio mio, questo era il motivo per il quale Gesù era venuto. Gesù era venuto proprio per questo. Per raggiungere tutti coloro che erano scartati dalla società, o scartati da quella parte della società, la parte, quella che aveva tutta la puzza sotto il naso. E Gesù gli piaceva andare a rompergli proprio le scatole a questi qua. Gesù lo faceva apposta. Gesù andava proprio a distruggere, a demolire tutte le impalcature religiose di quel tempo. Gesù entra a casa di Zaccheo, si becca le critiche e Zaccheo dice così: Signore, se io prendo la metà dei miei beni e li do ai poveri, se ho defraudato qualcuno gli restituisco 4 volte di più. E Gesù, vedendo come Zaccheo tratta i soldi, un uomo che era molto attaccato ai soldi, vedendo questo cambiamento repentino nella sua vita, dice: oggi la salvezza è entrata in casa tua. Vedete, quando si vede l'impatto che Gesù ha fatto nella vita di una persona, quando questa persona si riesce a staccare il cuore dalle cose materiali. Un uomo che prima era totalmente legato alle cose materiali, appena Gesù entra in casa sua, il suo cuore si stacca. Perché? Perché la cosa più importante ce l'ha in questo momento accanto al tavolo, seduto accanto a lui. E Gesù, vedendo come Zaccheo risponde al messaggio del Vangelo, così in modo tale l'unica cosa che poteva dare era soldi, perché era ricco di questo. Allora lui si stacca, il cuore suo si stacca, dice: do la metà dei miei beni ai poveri se ho defraudato, se, mi piace quel se, no? Che sono come quelli che ti dicono: se ho sbagliato verso di te, perdonami. Cioè, ti hanno massacrato e questa persona dice: se ho sbagliato, come se? E come sono quelli che vanno da Dio e dicono: Signore, se oggi ho peccato ti chiedo di perdonarmi. Che significa se? Peccato. Certo che hai peccato, certo che sbagliamo ogni giorno, non abbiamo bisogno di dire: Signore, se ho sbagliato perdonami. Certo che sbagliamo, certo che pecchiamo, certo che ci pistiamo in gabbia a qualcuno mentre camminiamo, è normale. Magari a volte non lo facciamo apposta, a volte sì, ma non possiamo dire se. Ma Gesù sta guardando il suo cuore in questo momento. Oggi la salvezza è entrata in questa casa perché, guardate cosa dice Gesù, perché anche costui, anche costui. Paolo avrà qualcosa da dire sui figli di Abramo. Quando Gesù dice, quando Paolo dice nella lettera ai Galati, dice nella lettera ai Galati che i figli di Abramo saranno come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Come si può pensare che i figli di Dio siano chiusi dentro una comunità? Come si può minimamente pensare che i figli di Dio siano soltanto quelli appartenenti ad una determinata cerchia ristretta di persone? Se Dio ha detto, Dio stesso ha detto ad Abramo, i tuoi figli saranno come la sabbia del mare, contali se ce la fai. I tuoi figli e i tuoi discendenti saranno come le stelle del cielo, contali se ce la fai. Non li puoi contare, non li potrai contare, perché saranno così tanti. Dio l'ha detto, come le stelle del cielo, come la sabbia del mare. Quante stelle ci sono in cielo?
Non si possono guardare.
Quanti granelli di sabbia ci sono?
Eh?
Come possiamo dire che gli evangelici sono salvati? Quelli che hanno fatto veramente una confessione di salvezza. Come si fa a dire una cosa del genere? Gesù entra in casa di Zaccheo e dice, anche costui è figlio d'Abramo. Ha fatto la preghiera di salvezza? Frequenta qualche comunità? Ha chiesto perdono dei suoi peccati? No, anche costui è figlio di Abramo. Perché? Perché Gesù è venuto per cercare e salvare. Cercare e salvare. Cercare e salvare. Ed è quello che continuamente fa ancora oggi attraverso coloro che hanno creduto in Lui, perché chi crede in Lui fa quello che Lui faceva, cercare. Chi crede in me farà anch'egli le opere che faccio io. Non sta parlando di segni, prodigi e miracoli prima di tutto. Chi crede in me agirà con la stessa attitudine, con lo stesso cuore, e farà cose maggiori. Io ho cercato e ho salvato, chi crede in me andrà a cercare e a salvare, andrà a cercare e a tirare fuori, a redimere, a liberare, a dare di nuovo speranza alle persone che sono lontane da casa. Guardate cosa dice qua in Giovanni. Giovanni, andiamo a leggere un attimo nel Vangelo di Giovanni. Giovanni, capitolo, questo verso mi ha sconvolto la vita. Giovanni, capitolo, non lo trovo. Ok, Giovanni, capitolo 11. Dopo la resurrezione di Lazzaro. Guardate qui al versetto 45. Allora molti dei giudei che erano venuti da Maria, avendo visto tutto quello che Gesù aveva fatto, credettero in lui. Ma alcuni di loro andarono dai farisei e riferirono loro quanto Gesù aveva fatto. Allora i capi dei sacerdoti, versetto 46, e i farisei si riunirono nel Sinedrio e dicevano, che facciamo? Questo uomo fa molti segni. Se lo facciamo andare avanti così, tutti crederanno in lui. Verranno i romani e distruggeranno il nostro luogo e la nostra nazione. Ma uno di loro, Caiafa, che era sommo sacerdote di quell'anno, disse loro, voi non capite nulla e non considerate che conviene per noi che un solo uomo muoia per il popolo e non perisca tutta la nazione. Ora, egli non disse questo da se stesso, ma essendo sommo sacerdote in quell'anno profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, attenzione qui, e non solo per la nazione, ma anche per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Per raccogliere in uno i figli di Dio dispersi. Vedete, quando tu fai l'opera di Dio, le persone che si mettono contro di te profetizzeranno pure. Da parte di Dio profetizzeranno su di te. E anche se non si rendono conto, Dio fa profetizzare pure i muli. Dio farà danzare le pietre. Dio farà parlare pure i cani. Dio farà parlare in tuo favore anche chi cerca di distruggerti. Luca 19:10, Gesù dice, per questo questo il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare. Leggete bene, non dice coloro che erano dispersi o perduti. Gesù dice il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò. Luca 19:10, la conclusione del discorso di Gesù nella casa di Zaccheo. Perché il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare ciò che era perduto, non colui, non coloro, non quelli. Non si riferisce alle persone. Ciò. Vedete, questo apre, non apre semplicemente un mondo, ma dà continuamente conferma a quello che è l'opera di Gesù. Lui non è venuto semplicemente a cercare a salvare le persone, ma tutto quello che le riguarda. Lui è venuto a ripristinare il regno di Dio nella vita delle persone, è venuto a ripristinare le persone nel regno di Dio. Ed è così fondamentale comprendere che quello che Gesù è venuto a restaurare nella tua vita non è semplicemente il tuo rapporto con Dio, ma tutto quello che riguarda la tua vita qui su questa terra. Egli è colui che mi restituisce la vita. Egli è colui che mi restituisce tutto quello che mi è stato rubato. Egli è colui che mi restituisce tutto quello che è stato distrutto attorno a me. Guardate la vita di Giobbe, come il diavolo ha distrutto la sua vita e Dio gli ha restituito due volte di più. Egli è colui che mi restituisce la vita. Quando Gesù predicò nella sinagoga di Nazareth quella volta e lesse le parole del rotolo del profeta Isaia, disse: lo spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto, per evangelizzare i poveri, mi ha mandato a guarire quelli che hanno il cuore rotto, per proclamare la libertà ai prigionieri, per dare la vista ai ciechi, per rimettere in libertà gli oppressi e per predicare l'anno del giubileo, l'anno in cui le persone ritorneranno di nuovo in possesso di quello che era loro. Questa è redenzione. Il figlio dell'uomo è venuto per cercare e salvare tutto ciò che c'è da ripristinare, da rimettere di nuovo in ordine. Guardate un attimo in Atti al capitolo 13, Atti capitolo 3, il versetto 19, 20 e 21. Pietro parla ai giudei dopo la guarigione dell'uomo, del paralitico alla porta di Betesda, alla porta detta Bella, scusate, in Atti 3, e dice: ravvedetevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati siano cancellati. In realtà nel testo greco è: ravvedetevi dunque e convertitevi a motivo del fatto che i vostri peccati sono già stati cancellati. E perché vengono dei tempi di refrigerio. La parola refrigerio significa risveglio, significa riprendere fiato. Bellissimo, affinché ci siano tempi dove voi possiate finalmente ritornare a respirare, tempi di refrigerio dalla presenza del Signore, attenzione, ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi, che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose. Gesù non torna se certe cose non sono restaurate. C'è una restaurazione in corso nelle nostre vite, nella nostra nazione, nella nostra terra, dove le persone stanno aprendo finalmente gli occhi e stanno comprendendo che Dio non ha niente a che fare con la religione, che Dio non ha niente a che fare con le religioni, che Dio non ha niente a che fare con quel modo di pensare, con quel modo di credere, ma che Dio è semplicemente legato al suo regno qui sulla terra. E Gesù è venuto a ripristinare l'uomo nella presenza di Dio come un tempo. Tutto si è rovinato nel giardino dell'Eden e tutto è stato ripristinato nel giardino del Getsemani. Il primo uomo ha perso ogni cosa, l'ultimo uomo ha ripreso e ha riguadagnato e ha restaurato ogni cosa. Adamo, quando ha peccato, ha perso non il cielo, ha perso la terra. non ha perso la salvezza, ha perso l'autorità, non ha perso la comunione con Dio, ha perso l'immagine, la somiglianza di Dio nella sua vita. E Gesù è venuto a ripristinare l'immagine e la somiglianza di Dio di nuovo nell'uomo, a ripristinare la gloria di Dio nell'uomo. Gesù ha pregato in Giovanni 17, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me. Gesù ha ripristinato l'autorità, io vi ho dato autorità di calpestare serpenti, scorpioni e su tutta la potenza del nemico nulla potrà farvi del male. Gesù è venuto a ridare la terra letteralmente nelle mani delle persone dicendo: ogni autorità mi è stata data in cielo e sulla terra, andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni. È un mandato per ritornare a governare sulla terra con il messaggio del Vangelo, non per portare le persone in comunità, ma per riportare il regno di Dio alle persone. Non per portare le persone a Cristo, ma per portare Cristo alle persone. Che poi dove vadano, in comunità o non comunità, non è questa la cosa principale, ma che il regno di Dio, che il messaggio del regno di Dio sia ripristinato nel cuore della vita di Giovanni, nel cuore della vita di Simone, dove ognuno si può rendere conto del motivo per il quale noi viviamo e per il quale siamo stati creati. Che non è quello di vagare, tanto in tanto farci segno alla croce e confessarci, no, vivere il regno di Dio nella nostra vita oggi. Noi sappiamo che possiamo prendere autorità sul nemico, che non abbiamo più voglia di essere presi in giro dalle circostanze, dalle situazioni, dove sappiamo che se abbiamo perso qualcosa ci verrà restituito quattro volte di più. Alleluia. Cioè il aprire gli occhi e renderci conto che la vita è meravigliosa, che la vita non è semplicemente pregare o andare in comunità, ma che la vita è godere della creazione, godere di tutte le cose belle che Lui ci ha fatto. Chi crede in Cristo realmente dovrebbe prendersi cura della natura, non dovrebbe sporcare la strada, parlo di cose banali, non dovremmo buttare la carta dal finestrino della nostra macchina, sporcare la nostra città, per la quale dovremmo pregare e per la quale stiamo chiedendo che Dio intervenga in maniera meravigliosa. Dove ci sono i figli di Dio, dovrebbe, o coloro che credono realmente di esserlo, dovrebbero essere i posti più puliti, i posti più accoglienti, i posti più dove le persone si sentono bene, dove c'è la presenza di Dio. Allora Gesù ha detto: io sono il figlio dell'uomo, è venuto per cercare, per salvare. La parola salvezza ha un significato molto importante. La parola salvezza ha un... vediamo se lo trovo, non ce l'avevo scritto da un'altra parte. La parola salvezza significa, nel testo greco, sozo, significa letteralmente liberare, significa portare protezione, significa riportare ad uno stato di benessere. Gesù è venuto per cercare, per riportare ad uno stato di benessere tutto ciò che era distrutto, tutto ciò che era letteralmente demolito. Ecco che quando noi andiamo a dare il giusto significato alle parole, comprendiamo che non ha a che fare con il pentirsi dei propri peccati e piangere davanti a Dio perché non siamo mai abbastanza santi. Non è questo. Significa ritornare in possesso della tua vita. Ritornare in possesso della tua vita, poter godere con la moglie, con la donna o con l'uomo che tu ami, poter avere benedizione e soddisfazione nel tuo posto di lavoro, avere la soddisfazione di avere una vita che è benedetta, benedetta, abbastanza benedetta per poi poter benedire altri. Questo è il desiderio del padre nei confronti dei suoi figli, la possibilità di poter essere persone che insegnano ad altri come amare, come perdonare, come non portare rancore, come saper gestire le cose con sapienza ma anche con giustizia, senza favoritismi, senza trattare uno meglio di un altro, semplicemente per una questione di interesse. Allora riportare il regno di Dio nella tua vita ogni giorno. Io trovo ancora oggi e sempre di più persone che diventano ossessionate dal discorso di fare la cosa giusta o la cosa sbagliata. Sempre di più oggi, nel 2017, sempre di più persone all'interno delle comunità prendono psicofarmaci. Sempre di più persone vengono internate o ricoverate in istituti psichiatrici. Perché non ci rendiamo conto che quando si dà un'immagine sbagliata di Dio, la gente comincia a diventare pazza, perché non vive più. Ecco perché la religione veramente, come disse Stalin o Marx, disse la religione è l'oppio dei popoli, ed è vero, è assolutamente vero, perché si stordiscono le persone. Con un'immagine sbagliata di Dio tu domini le persone, hai dominio sulle persone. Tu cominci a definire quello che loro fanno, quello che loro non fanno, quello che loro possono fare, quello che loro non possono fare. Ma guarda Gesù, quando arriva, non mette dominio, non mette una cappa, mette le persone in libertà. Le persone sono finalmente libere di vivere. Ed è chiaro che è una cosa dove dobbiamo entrare sempre di più in questo. Dobbiamo entrare sempre di più in questo. Il messaggio di Gesù è il messaggio del regno di Dio, e questo è il messaggio che dobbiamo dare alle persone. Le persone devono sentirsi importanti per come lo sono realmente. Quello che Gesù è venuto a fare, Gesù è venuto a restituire la dignità alle persone. Gesù è venuto a restituire l'importanza. Quando le persone si sentono giù perché si sentono fallite, persone che non riescono a rialzarsi perché sono state licenziate, perché sono state trattate male, alcune sono finite in carcere addirittura in maniera innocenti, e la loro dignità, il loro nome, la loro reputazione è stata calpestata. E persone che non si sentiranno mai pienamente accettate, mai pienamente rialzate, perché l'uomo o la giustizia dell'uomo li ha totalmente devastati. Arriva Gesù e restituisce dignità alle persone e le fa sentire amate, non per quello che fanno, ma per quello che sono, ed interviene nella loro vita e restaura a poco ogni parte, il loro spirito, la loro anima, la loro mente, il loro fisico, le loro finanze, la loro famiglia, tutto ciò che è attorno a loro. Prima opera dentro di loro, poi opera attorno a loro, e ti rendi conto che il regno di Dio non è religione, ma è qualcosa che invade la tua vita e non ne puoi più fare a meno. Diventi Cristo dipendente, diventa la tua droga costantemente e continuamente. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno sopraggiunte realmente. Realmente. Quando meno te lo aspetti, arriva. Quando meno te lo aspetti, le cose cambiano. All'improvviso, tutto cambia. Una guarigione che stavi aspettando, un posto di lavoro che stavi anelando, quella situazione, quel rapporto con quella persona che si era incrinato, all'improvviso, tutto cambia. Perché? Perché stai cercando di allineare la tua vita, non in una perfetta santità, che non avrai mai, ma di allineare la tua vita con dei principi meravigliosi che Gesù ha messo, perché riguardano il regno di Dio. E all'improvviso, un'occasione di lavoro, una persona che conosce all'improvviso, quell'amore che spunta così, quell'occasione, lo stipendio che arriva in maniera, o quella occasione di ingrandire, quell'occasione di riconciliarti con quella persona che non avevi avuto da anni, quell'occasione che magari non stavi cercando, e che ti raggiunge.
Amen.
E che ti insegue. Amen. E alla fine, quando arriva, ti rendi conto che non eri tu che stavi inseguendo Dio. Grazie.
La seconda volta.
Thank you.
ma che era Dio ed era la sua benedizione che ti stava inseguendo e che non poteva raggiungerti perché eri nella strada sbagliata. Perché se entravi e uscivi, entravi e uscivi, entravi e uscivi. Allora, quanto è importante realizzare questo? È tutta una questione di fede. Se tu lo credi, accadrà.
Amen.
Se tu lo credi, accadrà.
Amen.
Ringrazia Dio per la guarigione, non chiedere il perché. Ringrazia Dio per il lavoro. Ringrazia Dio per la persona che devi conoscere. Ringrazia Dio per quella situazione che si deve sistemare. Ringrazialo, 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 come dicevamo oggi. E si scatenano cose meravigliose a livello spirituale. Le catene si rompono all'improvviso, i legami si sciolgono all'improvviso, le persone che stavi cercando arrivano sulla tua strada all'improvviso, quella situazione lavorativa, quella situazione economica, quella situazione in quel rapporto, all'improvviso cerca il regno di Dio e all'improvviso le cose accadono. Perché? Perché i beni e benignità ti accompagneranno tutti i giorni della tua vita. Perché Egli è colui che mi restituisce la vita. Io voglio restituito tutto quello che il diavolo mi ha rubato. Lo voglio nel nome di Gesù. Lo dobbiamo pretendere nel nome di Gesù. Lo voglio con gli interessi, lo voglio nel nome, non con gli interessi, lo voglio. Amen. Alleluia. Alleluia. No, per la prima volta non hai domande. Grazie a Dio. Perché hai avuto le risposte. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Giovanni, gloria a Dio. Dio ti ama. Alleluia. Non so se ci sono delle domande, non so se volete... È una questione, noi dobbiamo tartassare il nostro cuore con questo messaggio. Perché ciò che oggi ci sembra difficile credere, domani diventerà parte integrante del nostro cuore. La parola si è fatta carne. Tu devi chiedere allo Spirito Santo che questa parola possa diventare carne. La parola si è fatta carne affinché ogni carne possa vivere la parola. Affinché la parola si è fatta carne, affinché ogni carne possa diventare parola. Affinché questo possa diventare una cosa naturale nella nostra vita e possiamo vivere in maniera soprannaturale, nel non in maniera naturale. Questo è dove Dio vuole portarci, affinché possiamo vivere il regno di Dio in maniera naturale, dove le risposte ti arrivano senza manco da tuo padre. Padre, boom, arrivata. Ma come, manco l'ho chiesta. Ma perché sei nel regno di Dio? E quindi tutto quello di cui hai bisogno è automatico. Gesù vuole farci arrivare a questo. Per favore, rendiamocene conto che noi siamo nati e cresciuti nella cultura di una società che ci ha detto che dobbiamo affaticarci per avere dei risultati. E con tutto il rispetto per coloro che sono stati prima di noi, è vero, secondo i parametri di questo mondo, Gesù ha detto: cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose, tutte le cose di cui avete bisogno, vi saranno date in automatico. Sapete cosa sta dicendo Gesù? Gesù sta dicendo che chi crede in Lui non è migliore di qualcun altro, ma chi crede in Lui è più furbo. Lasciatemi spiegare cosa voglio dire. Chi crede in Lui viene liberato dalla maledizione del sudore e della fatica. Così signore, non dobbiamo più sudare, non dobbiamo più faticare. Non sto dicendo questo. Sto dicendo che la vera fatica la dovremmo mettere nelle cose che poi ci danno dei risultati automatici. Dio ci libera. Quando Adamo ha peccato, Dio non ha maledetto l'uomo. Dio ha detto: la terra sarà maledetta a causa tua. Non è Dio che ha maledetto la terra. Dio non ha maledetto la terra. Dice: la terra sarà maledetta a causa tua, e con sudore e fatica tu mangerai il frutto. Ma noi siamo stati liberati da questa maledizione, perché siamo entrati nei benefici dell'ubbidienza di Cristo. Noi possiamo mangiare i frutti della terra, ma perché dobbiamo affaticarci e dobbiamo sudare? E vedete, se noi afferriamo questo concetto e cominciamo, io voglio incoraggiarvi a studiare su questo argomento. Ma chi faceva Adamo rama di Nasira? Perché siamo stati creati? Per faticare e sudare? So che mi sto spingendo su un territorio molto particolare, lo so, però preferisco farvi pensare con la vostra testa che non con la mia, o con la testa di qualcun altro. Dio crea l'uomo e lo mette sulla terra per cosa? Per farlo affaticare? Meglio non creare. La fatica e il sudore entrano dopo il peccato, non prima. Ma se noi riusciamo a vivere nei benefici dell'ubbidienza di Cristo, dell'ultimo Adamo, possiamo avere i frutti della terra? Sì. Possiamo veramente credere che possiamo affaticarci di meno e avere gli stessi risultati affaticandoci di meno? È una questione di fede, non è dottrina. Riflettiamo. Veramente Dio vuole che tu ti ammazzi la vita? Veramente questo è il piano di Dio per te? Che tu viva semplicemente per lavorare non so quante ore al giorno? Non sto dicendo che non dobbiamo investire, che non dobbiamo affaticare, non sto dicendo questo. Sto dicendo che probabilmente stiamo a volte, investiamo, io l'ho visto nella mia vita, investiamo la nostra fatica in maniera sbagliata. Perché non è vero che dobbiamo affaticarci fino alla morte per avere dei risultati. Riflettiamo su questo. Il regno di Dio è un luogo ancora veramente da esplorare, con dei principi meravigliosi che ci possono realmente sconvolgere la vita. E quando vivi in maniera soprannaturale, tu hai dei risultati soprannaturali. È così.
Basta guardare gli uccelli del cielo.
E i fiori dei campi. Là ci rendiamo conto. Quando noi entriamo, là la mia testa comincia a... Dico, no, è troppo. Soltanto leggendo Matteo 6, la mia testa va... Voi che vi siete ansiosi per il vestire, guardate i gigli dei campi. Neanche Salomone, con tutta la sua ricchezza e la sua gloria, è stato mai rivestito come uno di questi fiori. E se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è, domani è gettata nel fuoco, sapete cosa mi parla questo? Di uno spreco assurdo e inutile. E un giorno glielo ho detto a Dio: tu sei la persona più sprecona che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Come fai a sprecare tutta questa grazia e tutta questa bellezza per un giorno, 24 ore? In 24 ore tutta la bellezza creata svanisce. E perché poi? Per essere poi ricreata 24 ore dopo. E Dio mi ha detto: la mia abbondanza non ha limiti. Non è spreco, io lo faccio per te. Perché sei importante per me. Per te io rivesto le montagne, e tu non lo hai ancora capito, che io non ho limiti.
Amen.
Io non spreco niente, io benedico. La mia benedizione è ogni giorno. Ogni giorno, costante e abbondante sopra la tua vita, e tu ti accontenti da un paio di cosette, da una maglietta e un paio di scarpe. Mentre io ho preparato per te molto.
Gucci, Prada,
guarda. Come va? Sono a tua disposizione, papà.
Io quando leggo Matteo 6, io sto studiando su questo argomento e vi garantisco che ti fa andare fuori di testa. Dice, ma o pensi che sei sviato o che non hai mai capito niente. Preferisco la seconda. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Te lo so. 10:03. Papà è meraviglioso.
Amen.
Per favore, da oggi in poi, spera in grande. Pensa in grande. Aspettati cose grandi da tuo padre. Non pensare in piccolo. Non pensare in piccolo. Pensa in grande. Non essere limitato nel tuo credere, perché tuo padre non ha limiti. Amen. Non ci sono limiti. Non pensare in piccolo, pensa in grande. Agisci in grande. Aspettati cose grandi. Ho capito? Cose grandi. Non cose piccole, perché Dio vuole metterti alla testa e non alla coda. Dio vuole portarti avanti, non vuole lasciarti indietro.
Amen.
Questo è il desiderio di tuo padre per te. Amen.
Amen.
Padre, noi ti ringraziamo.
Grazie.
Con tutto il cuore, io ti chiedo, continua a sconvolgere la mia vita. Continua a sconvolgere la nostra vita. Perché sei un padre meraviglioso che si prende cura dei suoi figli. Rivelaci quanto siamo ancora di più, rivelaci quanto siamo importanti per te, quanto siamo indispensabili per te, perché se ci hai creati è perché siamo indispensabili per te, per il tuo amore, per il tuo cuore, tu non puoi fare a meno di noi. Grazie perché tu ti prendi cura di noi, grazie perché ci ami, grazie perché ci porti avanti, grazie con tutto il cuore per quello che tu opererai nelle nostre vite in questi giorni. Grazie perché ci sorprenderai, scioccaci, sorprendici ancora questa sera, questo giorno non è finito, sorprendici ancora. Te lo chiediamo nel nome di Gesù e noi ti ringraziamo per questo. Amen.
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 Gloria a Dio. Alleluia. Facciamo la nostra offerta.
Un cestino.
Mettilo là, tienilo là dietro. Facciamo la nostra offerta, facciamola con gioia, facciamola
in grande.
Quell'inno che dice spera in grande e Dio andrà oltre.
Spera in grande e Dio andrà oltre.
Amen.
Ok, salutiamo i nostri fratelli, dai, salutiamoli.
Ciao.
Spera in grande e Dio andrà oltre, senza bisogno.
Efesini 3:20.
Ok, leggi Efesini 3:20. Ok, spera in grande e Dio andrà oltre. Una buona serata da Reggio Calabria.
Ciao.
Consolo, consolo, consolo.
Ciao.